Allora, primo, il senso dell'opera di Gesù. E qui c'è una sorpresa per la nostra mentalità, perché noi stiamo facendo questa indagine con la mentalità del moderno che vorrebbe trovare alla fine la dimostrazione che c'è la prova che è risorto e che quindi la mia incredulità e i miei dubbi in qualche maniera hanno avanti qualcosa che lo obbligano a credere o perlomeno gli danno un fondamento. Ma questo non è assolutamente. La mentalità è la prospettiva della fede dei discepoli, assolutamente non è, e dei Vangeli, anche se non è assente, evidentemente. Perché in realtà, e questa è stata una scoperta moderna, ma semmai vi dirò una parola anche perché, in realtà, come si può dire, la chiave, il faro che si accende sulla vita di Gesù, la chiave di interpretazione decisiva sulla vita di Gesù è la prospettiva escatologica. Non è quella di dire quella che è morto adesso lo troviamo vivo, non è quella lì la prospettiva. Cioè, in realtà tutto parte dal rumore, dalla notizia che si diffonde, dall'annuncio che Cristo è risorto e dall'accoglienza straordinaria che questo annuncio riceve. Quell'annuncio che cosa riguarda? Cioè noi diremmo, sta a dimostrare che lui ha fatto il miracolo di risorgere. No? Perché quell'annuncio fu creduto? Perché riguardava l'attesa escatologica. Cioè quell'annuncio riguardava anzitutto l'intervento definitivo di Dio nella storia. Cioè quell'annuncio fu creduto. Perché tutte le altre questioni abbiamo visto si possono discutere, ha rubato il corpo, non c'è, non è comunque quello lì che ti fa credere. Che ti fa credere è che ciò che è apparso in Gesù è l'anticipo della promessa che animava tutta la nostra storia, la nostra attesa, la nostra fede, no? La promessa. Quell'annuncio incontrava una grande attesa, una profonda speranza. Cioè si inseriva in un piano di Dio indicato dalle scritture che riguardava la nostra salvezza, appunto, la resurrezione finale dei morti, di cui la resurrezione di Gesù era una primizia, era un segno, appunto. Da questa attesa escatologica della salvezza e del compimento riceveva credibilità e peso la notizia della resurrezione. E di conseguenza l'interesse per la morte, per la predicazione e poi infine per la nascita di Gesù. A parte che è così sempre. Cioè il racconto di un evento che vengono a farti che riguarda un altro o che riguarda il passato, ti interessa solo se motiva la storia che tu stai vivendo, se tocca la tua speranza. Ma è successo così anche all'inizio del cristianesimo. Noi non abbiamo più un senso escatologico della storia, stiamo aspettando niente. L'unico occhio che non abbiamo su queste cose è di vedere se fisicamente è dimostrabile o no. Ma l'interprete, l'ascoltatore, è andato a imbucarsi in un laboratorio estremamente meschino dell'elaborazione del senso della storia, no? Come cambia il modo di ascoltare il Vangelo, no? Come cambia il modo di presentare il discorso cristiano, di raccontare la storia di Gesù? Vi ricordate, una volta noi partivamo dall'inizio, no? Cioè c'è Dio, poi manda suo figlio, c'è lì il bambino, poi la vita nascosta, poi comincia la vita pubblica, i miracoli dimostra che è Dio, e l'ultimo miracolo di tutti risorge, no? Cerco di rendermi conto. Una roba così stava in piedi nel momento in cui tutti credevamo in Dio e nel fatto che effettivamente Dio conduceva la storia, capito? E c'era una concezione provvidenziale, addirittura cristiana, della storia. Era spontaneo per questo catechismo che rendeva conto di Gesù partire da Dio che manda suo figlio nel mondo, è il Verbo incarnato, no? Che assume il volto di un bambino divino, e E dopo la misteriosa vita nascosta annuncia la verità divina e la dimostra con i miracoli, fino al miracolo più grande che è la resurrezione. Mettiti in un'altra situazione che dovresti conoscere, quella per la quale non è più scontato assolutamente la fede cristiana come chiave di lettura del mondo. E non è neanche scontato che ci sia Dio e che c'entri qualcosa con la storia del mondo. Cioè, metti in una situazione in cui per 2 o 3 secoli si fa una critica radicale alla religione, no? E alla concezione provvidenziale della storia. Beh, ti metti da questo punto di vista, è chiaro che Gesù, diciamo il fenomeno Gesù, lo consideri un po' alla volta all'interno della storia umana, no? E si pone la questione, guardate che vi sto riassumendo quel che è successo, non sto costruendo, dice prova. Si pone la questione del rapporto tra il Gesù della storia e il Cristo della fede, che è la questione moderna della cristologia, attuale. Cioè, una volta noi quando abbiamo studiato, tutto il trattato era De Cristo legato divino, oppure il Verbo incarnato, che sostanzialmente era tutta una discussione a partire dal dogma del Magistero, poi dai teologi più affermati con appoggi di citazioni bibliche dei padri, così, del tema del fatto che ci sono due nature in una persona. Questo era il dogma di Calcedonia che si trattava di spiegare, capito? Ma era il punto di partenza. In realtà la critica religiosa, le acquisizioni del senso della storia, la storicità del Nuovo Testamento, della Bibbia, la questione del Gesù storico, ha posto la questione del distinguere la storia dalla fede. Il Gesù della storia e il Gesù della fede, che per noi evidentemente nella fede non è separabile, e però è una questione, appunto, tra il dire che quell'uomo lì è Dio, è il figlio di Dio che si è incarnato. Il fenomeno storico di Gesù e i discepoli, la nascita della Chiesa, i cristiani. E difatti la cristologia ha ricostruito tutto il suo discorso in altri termini. Non so se avremo mai l'occasione. Adesso qui stiamo già approfittando delle acquisizioni teologiche, stiamo già cercando di far passare la logica stessa della testimonianza dei Vangeli, perché anche quello noi non abbiamo ancora compiuto come operazione. C'è gente che viene in chiesa la domenica, prende ancora le descrizioni lì con le categorie, quindi non sta più in piedi, evidentemente. Cioè, si pone la questione del rapporto tra il Gesù della storia e il Gesù della fede. Non si parte più dalla divinità di Gesù, dal Verbo che si fa carne. Ma si deve ripartire dal rumore che è nato attorno a Gesù, dalla notizia cristiana, dalla testimonianza pasquale degli apostoli. È quello lì il punto di partenza. Da dove e da come effettivamente è partito. Alcuni versi, per usare una frase a effetto, ma Gesù non è entrato nella storia, nel discorso degli uomini quando è nato a Betlemme, ma quando la notizia della sua resurrezione e la fede che ha suscitato hanno cambiato la storia. Dopo siamo andati a teologizzare la nascita di Betlemme, no? Perché di quello si tratta poi nei Vangeli dell'infanzia, no? Gesù è stato annunciato come risorto e Signore. Prima di mettere la sua persona in un racconto ordinato e di proclamarlo Dio. È l'esperienza del risorto. Pensate che la cristologia del De Verbo incarnato neanche parlava della morte e resurrezione di Gesù. Non c'era bisogno, capito? Cioè, ne parlava poi raccontando la vita, no? Partiva dall'evidenza della divinità di Gesù. Allora, quando, guardate che questi sono passaggi facilissimi, allo stesso tempo lo vedete quanto difficili per noi, perché conosciamo poco anche l'angolo con cui noi stiamo osservando e rendendo conto della fede, no? Perché il problema di trovare un po' difficili queste prospettive dei testi del Vangelo è in gran parte dovuto al fatto che noi siamo incasinati con le nostre prospettive. Non conosciamo bene il condizionamento da cui noi partiamo. Ma sai, non è una questione da poco, perché capire le condizioni da cui partiamo vuol dire evidentemente, come si dice, rendersi consapevoli e rivalutare complessivamente la nostra esperienza cristiana, la predicazione della Chiesa, la cultura postmoderna nella quale viviamo, tutti i dibattiti sui Vangeli, le questioni che la teologia mette in luce con profondità. Capite bene cosa vuol dire capire da dove noi stiamo interrogando queste robe qui? Allora, quando noi diciamo un gruppo di giudei amici di Gesù conquistano il mondo dicendo Cristo è risorto, la prima cosa che vogliono dire non è: io vi dimostro che uno che era morto è tornato alla vita, quindi lui è Dio, ha ragione Dio. No, quello che dicono quando loro dicono Cristo è risorto è anzitutto che la fine del mondo si è squarciata. La promessa ha messo nel mondo un segno, capito? Cioè, questa è la prospettiva. In Gesù Dio ha detto una parola definitiva sul mondo, sulla fine del mondo. Ed è questa convinzione paradossale, appunto. Perché in realtà il mondo, anche per loro, continuava ad andare avanti come prima, ha portato i cristiani a riflettere sulla salvezza portata da Gesù e quindi a scavare sul senso della sua vita e sullo scandalo della croce, così lontana dalle loro previsioni attese, e sul significato nuovo della loro condizione. Cosa voleva dire, appunto, che in qualche maniera Dio aveva squarciato la promessa e il Signore era morto, e loro si trovavano lì a far che cosa, a dir che cosa? Oggi è il giorno della salvezza. Seconda Corinti 6:2, no? Se Gesù è risorto dai morti, vuol dire che sono arrivati gli ultimi tempi. La resurrezione di Cristo è il segnale di un evento che non ha ancora dispiegato tutta la sua dinamica, ma che è venuto nella storia, appunto. Queste sono state tutte le acquisizioni di Schweitzer e compagni. Sapete, la coscienza storica è cominciata col Gesù storico, ricostruita la figura morale di Gesù come esemplare, che è stata poi criticata giustamente come una riduzione umanistica di Gesù, e l'interpretazione escatologica come dominante dei Vangeli non si è più persa. Questa è un'acquisizione che viene riconosciuta anche oggi come decisiva, no? Basta leggere i primi scritti cristiani, le lettere di Paolo ai Tessalonicesi, no? La prospettiva della fine del mondo, del ritorno di Gesù, è la cosa più evidente, no? Sapete che questi scritti datano degli anni 50, quindi pochissimi anni dopo la morte di Gesù. Mostrano l'intensità dell'attesa dell'evento escatologico. Per segnare questo legame che unisce ciò che è avvenuto a Gesù e ciò che avverrà ai discepoli, Paolo parla del risorto come dell'Adamo, di un'umanità nuova, il primo uomo nuovo, no? In lui vede il germe di un mondo interamente riconciliato con Dio, la primizia di una creazione nuova. Sono tutti i testi di Colossesi, Corinti, Romani. Cioè, la resurrezione di Cristo ci colloca alla fine della storia. È l'irruzione nella nostra storia di ciò che sarà e di ciò che è già la pienezza dei tempi. Galati, quando venne la pienezza dei tempi. Quindi continua questo paradosso: con la resurrezione di Cristo Dio rompe il silenzio silenziosamente, perché Dio non parla, no? Come nei nostri giorni. I discepoli hanno vissuto questa difficoltà, del fatto che nella resurrezione di Gesù è già venuta la fine, eppure il risorto ha il compito di realizzarla, quest'opera definitiva che è cominciata ma non compiuta. Paolo parla nella prima Corinzi 15 di un nuovo Adamo che con la resurrezione ha ricevuto il regno di Dio da stabilire. Compimento che però è atteso alla fine dei tempi, come realtà futura, quando tutte le cose saranno sottomesse, il Figlio stesso si sottometterà a Dio. Ricordiamo la finale del Vangelo di Matteo, no? Nella quale il risorto è investito di tutti i poteri, al fine di accompagnare i suoi nella loro opera di evangelizzazione. Quindi il tempo della resurrezione è il tempo che inaugura la fine. E questa dialettica è soggiacente poi a tutta la vita cristiana. Siccome in Cristo si realizza il destino promesso ad ogni uomo, cerchiamo di conformare la nostra esistenza a questo futuro. Siccome in Cristo risorto l'uomo è riconciliato con Dio, la riconciliazione degli uomini tra loro e con Dio è acquisita ed è diventata una promessa. Viviamo in funzione di ciò che siamo chiamati a diventare. Quindi tutti i grandi temi, facciamo in modo che le barriere tra giudei e greci, tra schiavi e liberi, tra uomo e donna, no? Vengano riconciliati. Tutti grandi. E in questa prospettiva del risorto che annuncia la fine, come interpretare la morte del crocifisso? E anche qui noi siamo abituati, straabituati al segno di croce, no? Abbiamo misticheggiato la croce. Facciamo fatica a misurare lo scandalo della morte di Gesù. Vergogna per i pagani e scandalo per i giudei. Dice la lettera ai Galati, Gesù è morto come un maledetto da Dio. Maledetto l'uomo, crocifisso, no? E non si può dire con più forza la difficoltà delle prime comunità cristiane a integrare la morte di Gesù nel disegno di Dio. E del resto, se andate a vedere gli annunci missionari che proclamano la buona notizia di Pasqua, sono molto discreti sulla croce. L'accennano in maniera rapidissima, non approfondiscono mai, no? Cioè, l'attenzione è sempre sul risorto e sul futuro, sull'avvenire che egli inaugura. E questa difficoltà fu lunga da superare. I lunghi racconti della Passione testimoniano questa ricerca dei cristiani che con l'aiuto delle scritture ripercorrono ogni momento di Gesù verso la morte per trovarci un senso. E se pensate il ruolo che assumono, per esempio, i canti profetici sul servo di Yahweh, di Isaia, che diventano una chiave preponderante di lettura della Passione di Gesù, no? Sono una traccia evidente di questa elaborazione. E i testi permettono di individuare anche una certa progressione in questa elaborazione del senso della croce, considerata anzitutto come un fallimento difficile da integrare nell'annuncio pasquale. Fu riconosciuta in un primo tempo come la morte del giusto che Dio ha riabilitato facendolo entrare nella sua gloria. A questo stadio è molto meno colui che muore in croce, è molto meno colui che è morto per i peccati degli uomini che colui che è morto a causa dei peccati degli uomini, della loro cattiveria, no? E Dio lo ha riabilitato. E un po' alla volta le comunità giungono a stabilire un legame tra la morte di Cristo e la sua Pasqua. Cioè, tra la morte e la resurrezione non c'è solo un legame evenenziale, cronologico. Ma la morte ha un senso salvifico, fa tutt'uno con la resurrezione. fa parte dell'evento pasquale. E se voi rileggete i Vangeli della Passione, trovate la traccia di questo lavoro. Per esempio, nel racconto che fa della Passione Giovanni, che leggiamo il Venerdì Santo, no? Il comportamento di Gesù è quello di un Salvatore già vittorioso, che domina tutta la situazione da un capo all'altro della vicenda. Dal momento dell'arresto in cui le guardie gli cadono davanti, no? I suoi piedi, fino all'ultima parola con la quale sembra essere Gesù a decidere del momento in cui la sua esistenza tutto è compiuto. E sulla croce dona lo spirito, appunto, dall'alto della croce, mentre la Chiesa esce dal suo costato sotto forma di acqua e di sangue, battesimo, eucaristia. È tutta una rilettura della passione alla luce, appunto, del carattere salvifico della passione, del carattere di rivelazione della passione come identità profonda di Gesù Salvatore, no? In Matteo 27, al momento della morte di Gesù, il velo del Tempio si squarcia. Oh. Maniera di dire che la morte di Gesù non ha più bisogno di far passare gli uomini per arrivare a Dio nel Tempio, no? La morte di Gesù permette agli uomini di accedere liberamente a Dio, dal momento che il velo che chiude, il velo che sbarra il santuario della sua presenza, non c'è più. Le tombe si aprono perché la morte di Gesù è una vittoria sulla morte, su ogni morte. E anche questa scena, questa messa in scena apocalittica di Matteo, è chiaramente la traduzione teologica, che vuol dire che la croce fa corpo con la resurrezione di Gesù, no? Cioè quella morte ha un significato teologico, appunto, no? È una maniera di Dio di dominare le potenze del male e di inaugurare, di spaccare la religione, no? E di inaugurare un nuovo rapporto con l'uomo, no? E questo evidentemente, vedete, come fa circolo con la rilettura dell'opera di Gesù, delle parole, dei detti di Gesù, che l'ha portato alla croce alla luce della Pasqua. Alla luce della Pasqua si legge la morte e la vita di Gesù, no? Come sono arrivati a vedere nella croce di Cristo l'evento della salvezza? Dio nella sua carne ha distrutto l'odio. Efesini. Cioè, nella Pasqua di Gesù, Dio instaura il suo regno non solo per Gesù, ma per tutti. Cioè, la Pasqua rivela Gesù come Messia, grazie al quale viene il regno di Dio, appunto. Per noi, morto per noi. Appunto. Non è solo la morte del giusto, o del profeta degli ultimi tempi, è la morte del Messia, cioè di colui che porta con sé la speranza di salvezza di tutti. Nella sua morte, egli è colui che instaura il regno, realizza la riconciliazione. Pensate che valore ha in questo senso il perdono che Gesù dà dalla croce, no? Nella croce Dio instaura nel mondo il regno della riconciliazione, ha distrutto l'odio e la separazione. Sulla croce Cristo è mediatore della riconciliazione, realizzatore della riconciliazione. È incredibile la portata di queste affermazioni, no? È una morte umana, storica, che realizza la salvezza di tutti. E se ci ricordiamo della lotta che Gesù ha condotto nella sua vita, ed è la relazione profonda che c'è tra la morte che ha subito e la vita che ha condotto, si può dire che tutta l'esistenza umana di Gesù, le sue scelte, appunto, no? Dalle tentazioni all'ultima tentazione nell'orto, no? La prova della croce, è tutta l'esistenza umana di Gesù che viene autenticata da Dio ed è la salvezza in atto, il regno di Dio, appunto, nel mondo. Dio ci dona la salvezza attraverso la storia umana concreta di Gesù. In questa esistenza storica Dio si riconcilia il mondo. È ovvio che no, sto solo proprio indicando un possibile tragitto in cui bisognerebbe entrare, evidentemente, no? Però dall'esperienza della nascita, tomba vuota, nascita della comunità, rilettura della scrittura, esperienza missionaria, nasce una rilettura, un'esperienza nuova della morte di Gesù, che è il crogiolo di questo ripensamento come culmine della sua vita e della sua vita, no? L'approfondimento della fede pasquale, dello scandalo della croce, rimbalza su tutta l'esistenza di Gesù e illumina in maniera nuova la sua persona, chi è Gesù, appunto, la sua relazione con Dio. Chi è Gesù per Dio e chi è Dio per Gesù, perché la vita del profeta della Galilea sia il luogo stesso della nostra salvezza.